Il radiogiornale.
Caso Zali, Lorenzo Quadri si esprime sullo scambio di email di 5 anni fa. Oggi il primo incontro dei vertici della Lega con il consigliere di Stato. Condannata per negligenza sulle norme di riciclaggio una banca privata di Ginevra. La sentenza non definitiva chiama in causa l'intera piazza finanziaria svizzera. Si riapre il dibattito sul riconoscimento facciale. La tecnologia vietata nella Confederazione ha dato risultati anticrimine eccellenti in Gran Bretagna. Non rientra la crisi per la guida della nazionale di calcio italiana. Dopo il mancato accordo con Andrea Pirlo quale allenatore, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico e del suo assistente. In studio Maria Armanda Trezzini. Il caso Zali si allarga alla Lega. Lorenzo Quadri ha preso posizione sulle email documentate dalla RSI che lo informavano della querela depositata contro l'attuale presidente del governo ticinese. Il punto con Alessandro Bruggini.
Il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi e direttore del settimanale Il Mattino della Domenica, Lorenzo Quadri, era stato messo al corrente nel 2021 di una querela per lesioni semplici e minacce depositata da una donna contro il consigliere di Stato Claudio Zali. Lo conferma la RSI dopo aver visionato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la diretta interessata e il politico. Nell'email lei gli spiega la sua versione e gli comunica di aver scritto al Ministero Pubblico. Quadri le risponderà che i fatti denunciati sono gravi e che la situazione dovrà essere chiarita con lo stesso Zali. Il deputato leghista ieri ci ha fatto sapere che la questione fu effettivamente discussa tra Zali e il suo compagno di partito e di governo Norman Gobbi, che giudicò la questione chiusa. Quadri ieri ha sostenuto che, citiamo, a distanza di 5 anni e con altri elementi a disposizione, a lavorare con il senno di poi sono tutti buoni. La querela era stata ritirata pochi giorni dopo dalla donna. Ricordiamo che oggi i vertici della Lega dei Ticinesi incontreranno per la prima volta Claudio Zali.
È stato condannato per tentato omicidio intenzionale a 3 anni e 6 mesi sospesi a favore del ricovero in un istituto specializzato il 49enne che aggredì la madre a Solduno. La Corte ha rilevato la tenacia nel continuare a colpire la vittima. La multa di 3 milioni inflitta alla banca ginevrina Lombard Odier dal Tribunale Penale Federale di Bellinzona per il riciclaggio legato alla figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan rimette in discussione la piazza finanziaria svizzera. Maria Iannuzzi.
Per la difesa di Lombard Odier la portata del verdetto va ridimensionata. La banca non è stata condannata per riciclaggio di denaro ma per carenze nella vigilanza interna su alcune relazioni bancarie, come spiega l'avvocato ginevrino David Bitton.
Si tratta semplicemente di stabilire se abbia adottato le misure di vigilanza necessarie. La banca è come un allenatore in panchina e quindi si pone la domanda: ha sorvegliato l'attaccante? Ha sorvegliato il difensore? E in questo caso viene detto che non abbiamo sorvegliato a sufficienza. In un certo senso sono i rischi del mestiere.
Ma per le organizzazioni che da anni seguono il dossier Karimova, la decisione della Corte resta un segnale importante. Presente in aula alla lettura della sentenza anche Britta Del Mas, analista finanziaria di Pabelkai.
È un po' contraddittorio affermare che le banche non dispongano degli strumenti, perché dall'altra parte ci ripetono sempre che ora tutto è diverso e va meglio. Quindi presumo che gli strumenti necessari ci siano. Naturalmente non è possibile impedire ogni singolo atto criminale, ma tra chiudere gli occhi di fronte a situazioni a rischio e riuscire a impedirli c'è un margine molto ampio di attenzione. Ci auguriamo che le cose oggi vadano meglio. Continueremo comunque a tenere d'occhio le banche svizzere.
Per Public Eye, dunque, la sentenza ricorda che gli istituti finanziari hanno un ruolo centrale nell'individuare e segnalare flussi sospetti e che la lotta al riciclaggio non può limitarsi a una verifica formale delle procedure. A distanza di anni dai fatti, il caso Karimova continua così a interrogare la finanza svizzera sulla propria capacità di coniugare attività d'affari, vigilanza e responsabilità.
In Francia resta elevata l'emergenza per gli incendi. Il presidente Macron, che ieri si è recato nel centro di crisi che gestisce le operazioni a Bordeaux, ha esortato a restare uniti per vincere la battaglia contro il fuoco. L'allerta è scattata anche in Corsica, dove la Svizzera invierà per 7 giorni 3 elicotteri dell'esercito con una ventina di specialisti. Oggi sarà organizzato un sopralluogo e successivamente dalla base di Locarno decolleranno i Super Puma. Anche in Spagna è massimo allarme. Il rogo vicino a Madrid, che ha rallentato la sua avanzata, è ancora fuori controllo. Fino a questa sera resta aperta una finestra favorevole alle operazioni di spegnimento prima dell'ondata di caldo attesa da mercoledì. Oggi la Romania spegnerà per precauzione uno dei suoi 2 reattori nucleari sul Danubio per evitare danni ai sistemi di raffreddamento. Il fiume ha toccato i livelli più bassi degli ultimi 30 anni. L'ha reso noto in serata il Ministero dell'Energia. Un volo Swiss tra Zurigo e New York ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza per la presenza di fumo in business class. Il velivolo, che trasportava 208 passeggeri, è atterrato senza problemi nel Maine. Ancora ignote le cause del problema. Trump, al terzo giorno di pausa degli attacchi incrociati con l'Iran, guarda con ottimismo all'esito dei negoziati di pace. Senza fornire dettagli, il capo della Casa Bianca si è detto fiducioso sul raggiungimento di risultati tangibili. L'interruzione dei combattimenti ha inciso nettamente sul prezzo del petrolio. Le quotazioni del Brent hanno perso quasi il 10%, scendendo sotto gli $86 al barile. In forte calo anche il WTI, crollato sotto gli $84. E hanno reagito positivamente anche i mercati finanziari in Europa. Le borse hanno chiuso al rialzo, Wall Street invece ripiega appesantita dal calo dei produttori di chip e dalla crescente pressione sui colossi tecnologici per le spese sull'intelligenza artificiale. Dopo gli eccellenti risultati, il riconoscimento facciale che identifica i sospetti in tempo reale sarà esteso in Gran Bretagna. In Svizzera non convince il sistema meno sofisticato già usato da diverse polizie cantonali. Da Berna, Alessio Veronelli.
Non certo una battaglia recente quella fra protezione della sfera privata o del benessere pubblico. Se paesi come la Cina da anni si sono ormai lanciati nell'utilizzo avanzato di sistemi biometrici di riconoscimento facciale, per le democrazie occidentali questo è sempre stato un passo difficile da compiere. A Londra, però, i risultati parlano chiaramente a favore di queste tecnologie, che hanno permesso nel 2024 di arrestare circa 2.500 persone.
Solche sistemi der biometrischen Gesichtserkennung Die sind eigentlich ein Albtraum für die freie und demokratische Gesellschaft.
Questi sistemi di riconoscimento facciale biometrico sono un incubo per le società libere e democratiche, sostiene Rael Esterman, codirettrice dell'Associazione per la protezione di cittadini e consumatori, Società Digitale. Parliamo di sorveglianza di massa, con il 99% delle persone osservate che non hanno commesso alcun reato. Attualmente comunque il quadro giuridico elvetico è molto più rigoroso rispetto a quello londinese. Alcune città hanno esplicitamente vietato il riconoscimento facciale automatico, pratica illegale, ci ha ricordato l'incaricato per la protezione dei dati Adrian Lopsiger. Ma in alcuni cantoni la polizia estrae e confronta poi i volti filmati da telecamere di sorveglianza con le proprie banche dati. Legalmente, ci dice ancora Lopsiger, nel caso di procedimenti penali specifici.
Man ist einem starken Chilling-Effekt unterlegen.
C'è un effetto paura, sostiene però Rael Esterman. C'è il timore di essere spiati costantemente, riconosciuti, e questo si scontra con il concetto di società libera. Inoltre, non si sa da dove provengono le foto e quali banche dati vengono utilizzate per il confronto. Società Digitale chiede allora che il divieto del riconoscimento facciale biometrico in tempo reale negli spazi pubblici resti tale, ma anche maggiore trasparenza e regole chiare riguardo il trattamento delle immagini da parte della polizia.
Per l'attualità regionale, la notizia del principio di annegamento di una donna di 82 anni al bagno pubblico di Bellinzona. È stata rinvenuta priva di sensi ieri verso le 16 nella piscina olimpionica. La polizia precisa che è stata ricoverata in gravi condizioni. Nel cantone Argovia si è svolta ieri pomeriggio una veglia per esprimere solidarietà alle vittime di violenza sessuale attribuita ad un ex gran consigliere. Circa 400 persone si sono riunite pacificamente davanti al municipio di Untersiggenthal. Durante la manifestazione è stato chiesto di rafforzare la protezione delle persone coinvolte e di fare piena chiarezza sulla grave vicenda. Il caso, lo ricordiamo, aveva suscitato ampie polemiche anche sulla sua gestione da parte delle autorità. E ora l'attualità sportiva con Deborah Carpani.
Ben ritrovati. Nonostante sia stato un lunedì con pochi eventi, il mondo dello sport non ha mancato di far parlare, in particolare per la bufera che sta imperversando sulla guida della nazionale italiana di calcio, ma anche per due nuovi contratti siglati nell'hockey e nel basket. Iniziamo dalla situazione sempre più complicata del calcio italiano, che in meno di 14 mesi ha vissuto una girandola di cambiamenti, a iniziare dall'esonero di Luciano Spalletti, arrivata poche ore prima di una partita di qualificazione ai mondiali, qualificazione fallita poi dal suo successore Gennaro Gattuso. Il terzo mondiale consecutivo mancato ha poi portato all'addio dell'allenatore, ma anche del presidente della federazione e del capo delegazione. Con Silvio Baldini nominato ad interim per qualche mese, il posto di commissario tecnico sembrava negli scorsi giorni ormai attribuito ad Andrea Pirlo dopo il no di Pep Guardiola, ma la bufera politica e mediatica sollevata per la vicinanza dell'allenatore bresciano a un'agenzia di scommesse russa, di cui è ambasciatore, ha fatto saltare l'accordo. L'ultima conseguenza, in ordine di tempo, è stata la doppia dimissione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consigliere Leonardo, che hanno lasciato la federazione nella serata di ieri. Situazione dunque complessa e che evidentemente è lungi dall'essere risolta. Più serena invece la situazione nell'hockey svizzero, con il Lugano che, a un mese e mezzo dal via del campionato, ha messo sotto contratto un settimo straniero, ovvero il centro americano Nick Shore, 33enne, in provenienza dalla Svezia e che in passato ha vestito anche la maglia dell'Ambripiotta. Per lui un contratto fino a fine ottobre e un'opzione di rinnovo fino al termine della stagione. Un ingaggio che, a meno di colpi inattesi, chiude il mercato dei bianconeri per questa estate. Per la pallacanestro, la Svizzera maschile ha trovato un nuovo allenatore. Si tratta del belga Thibaut Petit, che sostituisce il greco Ilias Papateodoro e che ha fermato fino al 2030. Già alla guida dei Lugano Tigers e attualmente tecnico dell'Olympique Friburgo, il 46enne debutterà tra un mese esatto nella sfida di prequalificazione all'Europeo del 2029 contro la Gran Bretagna. Proseguiamo con il tennis, con le prime battute della stagione sul cemento. Tra i primi svizzeri impegnati vi è Victoria Golubic, che attende di concludere tra qualche ora il primo turno del torneo di Memphis contro la statunitense Katie Volinets. La sfida, che ha visto le due atlete conquistare un set a testa, è stata interrotta per il troppo caldo nella terza frazione sul punteggio di 4-2 in favore della rossocrociata. In chiusura vi ricordo che martedì è sinonimo di preliminari di Champions League, con il Thun che affronterà la Dinamo Zagabria in Croazia dopo l'1-1 dell'andata.
Prima di salutarci diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Sul sottoceneri, nelle prime ore del mattino, nuvolosità bassa in rapida dissoluzione. Nella notte le minime a sud si situeranno tra i 19 e i 22 gradi, a nord scenderanno fino a 15, in giornata sono attese massime ovunque sui 32 gradi. E con questo è tutto da parte nostra, ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una serena notte.